questo movimento. Non so come voi spiegate, per esempio, no? Il fatto che la Chiesa deve essere fondamentalmente missionaria. La Chiesa deve essere fondamentalmente apostolica. Perché? Oggi voi sapete che ma perché andare a disturbare ognuno la sua religione? Che ognuno viva tranquillo e in pace con la sua religione. Più o meno si sente dire così. Però il cristianesimo, quindi come religione, sussiste se la dimensione missionaria, quindi se l'annuncio evangelico, vale per tutti, se no, implode. Perché? Per credere a Gesù, noi dobbiamo ritrovarci nel suo essere inviato al mondo e noi con lui inviati al mondo, perché il mondo conosca che noi abbiamo il Padre e facciamo quello che il Padre ha comandato, cioè di accogliere tutti. Allora questa tensione, diciamo, apostolica della fede resta essenziale al mistero della fede. Come a dire, se io credo in Gesù, ma non è questione tra me e Gesù, è tra me e il Padre e tra me e tutti i miei fratelli in Gesù. Per esempio, ma sono piccoli accenni, no? Che poi voi potete sviluppare. Per esempio, a livello delle religioni nel mondo, tutte le religioni professano l'amore del prossimo, non è così? Tutte. Non esiste una religione che non predichi l'amore del prossimo, anche se si pensa diversamente, ma non esiste. La specificità del comandamento cristiano per l'amore del prossimo qual è? Dovreste rispondere? Sorelle africane, dovreste rispondere? Cioè, l'esperienza cristiana è l'unica che, diciamo, insiste sull'amore al prossimo come frutto e causa e, diciamo, frutto e causa della conoscenza di Dio. Nella religione cristiana l'amore al prossimo è vincolato al fatto che ciascuno di noi non può essere di impedimento alla conoscenza di Dio per chiunque. Questo nessuna religione ce l'ha, perché è fondato direttamente sull'esperienza di Gesù. Cioè la conoscenza di Dio è vincolata all'amore del prossimo e l'amore del prossimo è vincolato alla conoscenza di Dio. Noi non teniamo mai insieme le due cose. Noi spesso diciamo che bisogna amare il prossimo per osservare il comandamento e meritare il paradiso. Non ne facciamo motivo di conoscere la gloria del Signore. Cioè di avere la conoscenza del mondo di Dio. Per questo motivo, la terza domanda che viene fatta dagli apostoli nell'ultima cena a Gesù è particolarmente significativa. È l'intervento di Filippo che domanda: mostraci il Padre, e ci basta. Cioè hanno capito che Gesù si rifà al Padre. E allora sì, ma cosa stiamo qui a girarci attorno? Faccelo vedere e siamo a posto. E Gesù risponde: ma come? Non hai ancora conosciuto che chi vede me vede il Padre? Che io sono nel Padre? E non è però così semplice da comprendere. Provate a rifarmi alla domanda che Mosè sul Sinai ha rivolto a Dio dopo il peccato del vitello d'oro. Aveva combattuto con Dio perché Dio non distruggesse il popolo che avrebbe meritato questo, perché il popolo ha abbandonato totalmente l'alleanza con Dio. Mosè interviene e in vari passaggi ottiene da Dio che prima non distrugga il popolo, poi che resti in mezzo al popolo, poi che lo guidi e poi che si rivedi. E Mosè domanda: fammi vedere la tua gloria, mostrami la tua gloria. È la stessa domanda che fa Filippo: mostraci il Padre e ci passa. Cosa c'è dietro questa domanda? La domanda comporta la rivelazione non della divinità, ma di chi è. Come si può definire Dio nella sua, diciamo, persona? E l'unica definizione che vale di Dio, come è stato per Mosè, e voi sapete, nel racconto del libro dell'Esodo, al capitolo 34, no? Dice: il Signore, lento all'ira e ricco di misericordia, ma detto dopo il peccato del Decadodoro. Quindi quando il popolo aveva immaginato che ormai era finito per lui, perché aveva abbandonato Dio, si sente dire che Dio è colui che perdona, in assoluto. Quando Filippo dice: Gesù, mostraci il Padre, è come se gli dicesse: mostraci il volto di Dio che salva. Ma il volto di Dio che salva non sarà Gesù sulla croce. Allora la domanda di Filippo, che è collegata a mostraci il Padre, se voi la tenete unita a quella di Mosè, deducete: la gloria di Dio è l'amore perdonante per l'uomo. Di quella gloria il cuore dell'uomo ha bisogno per sentirsi accolto e vivere di quella stessa gloria, che è amore per tutti. Non so se voi avete mai pensato, Gesù, quando è bistrattato nella sua passione, quando è sottoposto a ingiurie, quando è proprio maltrattato, calpestato, fino poi a essere crocifisso, invoca o no l'aiuto di Dio? Se avesse invocato l'aiuto del Padre, avrebbe pensato: questi sono cattivi, vieni in mio soccorso, aiuta me e condanna loro. Gesù non si muove in questa logica, tanto che nemmeno è lui a dare il perdono ai suoi uccisori. Dice: Padre, perdona loro. Come a dire, lui non avanza nessuna accusa presso Dio rispetto ai suoi uccisori. Fate l'esempio anche un po' banale: quando noi due bisticciamo e io sento di aver ragione e poi vado a pregare, non invoco Dio perché mi confermi nella ragione? Se deve confermare me, deve accusare l'altro, no? E una preghiera così può essere accettata? Avete capito, no? Allora, la gloria di Dio è esattamente questo amore di perdono, tanto che quando l'uomo riceve, diciamo, il calpestamento, no? Soffre l'ingiustizia, neanche domanda il soccorso per lui di Dio, contro, diciamo, il cattivo. Il soccorso che domanda è legato al fatto di poter perdurare nell'amore di Dio, perché è la realtà più grande del nostro cuore. E siccome vacilliamo quando l'altro attacca, noi invochiamo il soccorso di Dio per durare nell'amore, non per aver ragione dell'altro. E a questo punto che gli apostoli sono assolutamente ormai convinti che quello che hanno in testa loro rispetto al Messia, no? Rispetto a quello che è il mistero, diciamo, della salvezza, non corrisponde alla spiegazione di Gesù. Cioè, capiscono che come Gesù si muove, come Gesù spiega, contrasta con il loro modo di pensare. E c'è l'ultimo intervento che è veramente, cioè, se noi lo potessimo cogliere dalla sua portata, è veramente illuminante per il nostro cuore. È l'intervento di Giuda, non però Giuda il traditore, no? Giuda Taddeo, l'altro apostolo, e fa questa domanda: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Tenete conto che per un ebreo credere alla venuta del Messia e alla venuta del regno di Dio equivaleva a finalmente viene Dio, distrugge il male, quindi condanna i cattivi, esalta i buoni e totalmente la giustizia trionferà. Questa è l'immagine che gli apostoli da P ebrei a loro. Dopo questo discorso si rendono conto che questo non funziona. La domanda di Giuda dice: ma perché la rivelazione del regno di Dio non è convincente, non è immediata, non è costringente? La vedono soltanto coloro che hanno, non gli altri. E allora lui dice: com'è accaduto che devi manifestarti a noi? A noi vuol dire a noi, a cui tu hai dato il comandamento della guerra. A noi che, pensate alle espressioni di prima, chi mi ama osserva, cioè chi mette in pratica le mie parole mi ama, chi osserva i comandamenti mi ama. Allora, è soltanto a chi ama che io mi manifesterò. Ma questo cosa comporta? Se Dio in se stesso è amore, non può essere conosciuto se non nella stessa logica dell'amore. Dio non si impone a nessuno, non sfrutta la sua potenza per convincere qualcuno. Anzi, ricordate il primo principio, la debolezza di Dio, no? Si lascia calpestare da chiunque, pur di non rinunciare al suo amore. Allora, questo fatto del soltanto a chi ama e si manifesta il Signore, allude a una realtà, non so, una dimensione che Gesù descrive con parole molto molto semplici. La fine di questo capitolo, la fine di questo capitolo finisce in questo, termina così: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla. ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, io agisco. Purtroppo questa traduzione è sviante, nel senso che traducendo contro di me non può nulla. Noi immaginiamo il demonio non lo svierà dal suo scopo, cioè lui arriverà fino a dare la vita per noi. Ma non è questo il significato. Il significato è l'espressione greca è viene il principe del mondo, ma in me non ha nulla, cioè non ha nulla di suo. Uguale, io ho solo l'amore del Padre per voi. Faccio un esempio. Io posso essere generoso, aiutare un povero, e poi mi vanto di questa generosità presso altri. Quella generosità è pura, è pulita. In termini, secondo questa immagine, vuol dire io ho fatto una cosa buona, ma quando viene la tentazione, quando viene il principe del mondo, dice le cose che sono mie le voglio, tu me le devi dare. Pensate, ogni prestigio, ogni importanza, ogni difesa dalla propria immagine, ogni diciamo bisogno di approvazione, eccetera, è legato al dominio del diavolo in questo mondo. Se io voglio essere più grande degli altri, potrò mai vivere l'amore? Se io in tutto quello che faccio voglio essere approvato, sarò mai giusto? Allora, quando il nostro cuore potrà dire in una qualsiasi tentazione arriva il diavolo, fai così, tu dici io non ho nulla da dare a te perché non ho niente che ti appartenga, il diavolo se ne va. Ma se quando viene esige la, diciamo, la sua proprietà e noi la custodiamo, per esempio la nostra vanità, il nostro desiderio di privilegiare, il nostro... No, mettete tutte queste cose. Come faremo a superare la tentazione? Impossibile. Io ho usato un'espressione. Noi paghiamo molti dazi al demonio, molte tasse al demonio. Ed è per questo che noi, quando facciamo il bene, lo facciamo in modo slavato, cioè in modo, come dire, non sincero, non profondo, perché tratteniamo molte cose del diavolo. È inutile che io faccia il bene, ma per esibirlo davanti a qualcuno. È inutile che io voglia essere, cioè faccia la preghiera di essere umile, se però voglio essere più grande degli altri. E avanti di questo genere, no? Cioè molte, diciamo, difficoltà che noi abbiamo nella vita spirituale derivano dal fatto di trattenere le proprietà del diavolo. Gesù può dire di sé, il diavolo in me non ha nulla di suo che gli appartenga. Perché tutto ciò che appartiene a questo mondo, e in genere sempre sul principio dell'orgoglio e della ricchezza, no? Sarebbe del potere e del piacere comunque, del potere. Ogni volta che noi vogliamo avere qualche potere, noi sottraiamo la potenza all'amore. Quindi quando arriva la tentazione, noi dobbiamo pagare il diavolo, perché quello che tratteniamo è roba sua. Per me questa espressione in me non ha nulla è tremendamente potente ed è coniata sulla espressione corrispondente di prima, quando Gesù ha detto chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. In greco non c'è chi accoglie, c'è c'è chi ha nei comandamenti. Allora, provate a tenere conto di questa immagine. Quando il nostro cuore tiene soltanto la parola di Dio come fonte di energia, fonte di vita, quando arriva la tentazione il demonio non trova nulla di suo e voi non perderete mai la carità. Ma se voi trattenete qualcosa che appartiene al diavolo ed è di questo mondo, voi potete, come dire, desiderare fino a morire di essere caritativi. Arriverà una volta che manderete tutto al diavolo. Perché in me non c'è soltanto la parola, c'è anche la proprietà del diavolo. Capite la forza di quel in me? Non è nulla. In me c'è solo la sua parola. Questa, diciamo così, è la firma che mette Gesù, e con questa espressione lui affronta la sua passione. Il dramma, diciamo, non l'angoscia che Gesù prova per la passione, lo prova a Getsemani, quando non si è ancora rivelato la passione, non si è ancora manifestato. Ma una volta che la passione incomincia, diciamo, no, che vengono a catturare, lui è già pronto, perché in me non ha nulla. Io non devo pagare nessun dato al diavolo, quindi il mio cuore è pieno dell'amore di Dio e questo amore prevarrà su tutto. È la stessa cosa che ci riguarda. Siamo disposti a vivere con lui? Se non siamo disposti a questo, non lamentatevi né con Dio né con il vostro cuore. E poi non è che si fa in 5 minuti, è tutto un cammino. Ma il cammino è proprio legato a quel soltanto nell'amore Dio si può manifestare. Soltanto a un cuore che si decide per l'amore si può manifestare. Ed è tanto più sincero nell'amore quanto meno proprietà del diavolo trattiene. Sì, basta. Vorrò poi mostrare in che cosa consistono, diciamo, queste proprietà del diavolo, sfruttando i famosi tre annunci della passione di Gesù. Voi sapete che forse solo Luca presenta quattro annunci, ma sia Matteo che Marco presentano per tre volte Gesù annuncia la passione. E ogni annuncio della passione è spiegato con una esortazione di Gesù. Quando noi leggiamo insieme l'annuncio della passione e la esortazione di Gesù, capiamo cosa vuol dire al nostro cuore quando annuncia la sua passione. Sono tre volte, sono tre passaggi. In questi tre passaggi sono come analizzate, diciamo, tutte le forme di proprietà del diavolo. Una volta che noi abbandoniamo questa proprietà, il nostro cuore torna libero e gioioso. Se no, fa una gran fatica. Vedremo.